In questa lezione vogliamo affrontare e approfondire che cosa intende Rosmini nel momento in cui nella teosofia parla dell'atto e in particolare avvalendoci della metodologia che abbiamo utilizzato in questo corso facciamo sempre riferimento al nostro testo di Tadini, curato per la Bompiani, con l'indice analitico del Gray ragionato delle materie. E dove si affronta il termine atto, ecco che viene posto a tema una molteplicità di numeri nei quali Rosmini parla di atto, che brevemente scorriamo per fare poi una selezione e porre la nostra attenzione su alcuni elementi specifici di questo termine. Atto è il concetto di atto, involge quello di potenza. I concetti di atto e di potenza dipendono da quelli anteriori di causa e di effetto, atti che ammettono successione e atti che non la ammettono. L'essere un atto in più o meno soggetto non gli fa perdere né acquistare la sua propria natura o essenza di atto. Un atto può essere primo in più modi, o assolutamente o relativamente. La parola atto si applica tanto agli atti primi e indipendenti quanto ai posteriori e dipendenti. È più universale della parola soggetto, è tanto universale che non si può definire. L'atto è noto per sé e si conosce nell'essere che è assolutamente atto primo. Quando si contrappone al soggetto prende la forma di atto secondo. Dalla natura dell'atto dipende quali possono essere i suoi termini. L'atto è dialetticamente anteriore e comune alle categorie e non costituisce né una di esse. L'atto che possiede la piena ragione di atto è l'atto primo ed è l'atto dell'essere. Qualunque cosa si concepisca si deve concepire come atto di essere. Vi hanno sette generi di atto. L'atto puro, quale sommo astratto, si può prendere in due modi, come atto primo, come atto comune. L'atto primo astratto è universale e non è proprio di alcun ente finito né dell'ente infinito. L'atto primo astratto si ha con l'astrazione teosofica. L'atto astratto non è un'essenza terminativa, ma dalla mente rivestito di questa forma e diventa l'attualità. L'atto ha forma propria e l'attualità è forma sopravvestita ed esprime un concetto posteriore a quello che viene espresso dalla parola atto, l'atto astratto si concepisce medio tra il soggetto e l'essenza terminativa, ma nella sua essenza reale l'atto non può stare senza il soggetto che lo preceda e senza l'essenza in cui termini. Il soggetto è il principio dell'atto e l'essenza qualitativa il termine. Non si può quindi pensare il soggetto e l'essenza terminativa senza l'atto. Non si danno atti dialettici fuorché i negativi. Non si può pensare cosa alcuna di positivo che non sia vero atto, almeno iniziale o finale. Gli atti vogliono essere distinti in positivi e negativi. I positivi si possono suddistinguere in atti iniziali, medi e in atti ultimativi. Gli atti iniziali hanno sempre natura di soggetto, ovvero o dialettico. Gli ultimativi hanno natura di essenza terminativa. I medi hanno la pura e semplice natura di atto. L'essere oggetto dell'intuito è l'atto iniziale di tutti gli enti. Quale sia il nesso dell'atto medio considerato in se stesso col soggetto e con l'essenza terminativa? Se ne parla nella parte terza, al numero 1236. L'atto dell'essere iniziale è identico con l'essere iniziale preso come soggetto. L'atto come soggetto non ammette distinzione in sé dal suo atto. Differenza dialettica tra il concetto di essere e il concetto di atto. L'atto è più universale e comune che non sia l'essere, onde l'atto si può considerare come un concetto elementare dell'essere. Atto è tutto ciò che esiste, sia come essere, sia come puro termine dell'essere, in quanto esiste e in qualunque modo esista. E vogliamo procedere ancora nel considerare tutte le definizioni, tutte le volte in cui viene affrontato il termine atto nella teosofia per una maggiore esaustività. È un concetto comune tanto all'essere quanto ai termini finiti dell'essere. L'atto si trova tanto nell'essere quanto negli enti finiti dell'essere. L'atto è tale per cui la mente umana prima considera l'atto transeunte, poi gli atti permanenti. Analisi del principio in actu actus nondum est actus. L'atto è o non è senz'altro di mezzo. Non si possono pensare gli atti transeunti senza pensare gli atti permanenti. L'essenza dell'atto presenta la permanenza assoluta e immutabile, perciò eterna. L'atto, quale esiste in sé, è sempre permanente. L'atto contenente d'un ente relativo finito è il suo primo atto e si denomina soggetto. I concetti di soggetto e di atto nell'ente infinito esprimono il medesimo. L'intelletto speculativo è atto intellettivo non ultimato. L'atto intellettivo amoroso è un atto intellettivo completo che si dice anche pratico e volitivo. Se si concepisce l'essere infinito come atto intellettivo e questo completo, troviamo necessariamente che quest'atto sia anche volitivo. Le parole intellettivo e volitivo indicano lo stesso identico atto, ma con due rispetti diversi. Quest'atto, infinito, intellettivo, volitivo, è essenzialmente produttivo. L'astratto di atto è attualità. L'astratto di atto è attualità. L'atto è determinato dal soggetto e dall'essenza terminativa. L'atto ha la condizione di materia primissima, ma puramente dialettica. Esso non è il soggetto finito, ma è ciò che, come principio antecedente, dà resistenza, ossia l'attualità, allo stesso soggetto finito. L'atto è perfezione, l'ottenere tutto con un atto solo. L'atto dell'essere è uguale per tutte le creature, perché non muta né altera la natura di ciascun ente, ma solo verso ognuno produce lo stesso effetto di farlo sussistente. Come non trovare, come non reperire in questa carrellata filosoficamente ragionata sull'atto quella che è la metafisica dell'atto d'essere di Tommaso d'Aquino? Sembra proprio che ci sia una stretta connessione, una stretta situazione di continuità tra l'atto così come viene analizzato da Tommaso d'Aquino anche nella interpretazione che di essa, di tale metafisica fa Cornelio Fabbro e l'atto così come lo considera e lo sonda teoreticamente il nostro Antonio Rosmini nella teosofia. In particolare, relativamente alla persona, come non vedere in confronto senza, diciamo così, senza fare semplicemente delle assonanze nominalistiche la speculazione teologico-metafisica di fenomenologica impostazione di Karl Wojtyła. Allora, la nostra opzione di approfondimento in questo corso va a focalizzare bene la persona nel suo rapporto con l'atto e vediamo subito che Rosmini affronta il discorso dell'atto e della persona nel momento in cui considera nel 1268 l'atto intellettivo amoroso come atto intellettivo completo che si dice anche pratico e volitivo. Leggiamo questo numero 1268. Tra le limitazioni che riceve l'atto intellettivo quando è nei reali finiti c'è quella che lo distingue in intelletto speculativo e pratico. L'intelletto speculativo non penetra e non s'appropria tutto il contenuto del suo obietto, ma si ferma alla forma obiettiva, senza che s'unisca pienamente a ciò che ella fa conoscere. Perciò questo atto intellettivo non è ultimato e può bensì bastare a conoscere enti non ultimati e completi, ma non può bastare entimi ultimati e completi come sono quelli che hanno vita intellettiva e amorosa, che nel piacere consiste. Infatti non si può intendere il sentimento, soprattutto il sentimento intellettivo che è l'amore, se non si sperimenta. Ma l'amore, essendo sentimento intellettivo, non si può sperimentare che con un atto intellettivo amoroso. Non si intende dunque se non per mezzo di quell'atto intellettivo amoroso col quale si sperimenta. L'atto intellettivo amoroso, dunque, è un atto intellettivo completo che si dice anche pratico e volitivo. Esso è un atto solo, ma fa due effetti perché fa ad un tempo e conoscere ed amare, l'uno dei quali non può esserci in un modo perfetto senza l'altro. Cognizione perfetta di un ente per sé amante ed amabile non ci può essere senza l'amore di quest'ente, né l'amore perfetto di quest'ente ci può essere senza la cognizione perfetta di lui. A fine dunque di non volgersi in circolo e uopo concepire l'atto come unico che, in quanto a un oggetto, dicesi intellettivo, in quanto con la stessa attività si unisce il contenuto di questo oggetto e a per termine tale unione, dicesi volitivo. Se dunque noi concepiamo l'essere infinito come atto intellettivo e questo completo, troviamo di necessità che quest'atto sia anche volitivo, di maniera che le due parole intellettivo e volitivo indicano bensì lo stesso identico atto, ma con due rispetti diversi, cioè con rispetto a due termini diversi, l'uno dei quali è oggetto, l'altro è unione di compiacenza. E però i concetti contenuti in queste due parole intellettivo e volitivo, sebbene si considerino e senza limitazioni, non indicano del tutto il medesimo e in un medesimo modo, come i concetti annoverati fin qui di essere, atto, subietto, ma indicano il medesimo in un modo diverso, cioè la parola intellettivo indica l'atto infinito con rispetto ad uno dei suoi termini, l'oggetto. La parola volitivo indica lo stesso atto infinito con rispetto al secondo dei suoi termini, l'unione di compiacenza. Ma se si prenda l'atto, prescindendo dal doppio rispetto che ha al doppio suo termine, o se nell'espressione si uniscono questi due rispetti dicendosi intelligenza pratica o amorosa, In tal caso si esprime l'identico, che esprimeva coi vocaboli di essere infinito, di subietto o di atto infinito. L'atto dunque intellettivo volitivo, che in se stesso è uno, è unico e semplicissimo, ha in sé una duplicità virtuale perché termina in due che sono l'oggetto e la compiacenza unitiva. Questo atto è la persona. L'atto che non fosse un atto intellettivo completo non sarebbe un atto personale, sarebbe un atto che potremmo dire soggettivo, ma sarebbe l'atto del soggetto, non l'atto della persona. Qui sembra davvero che ancora una volta possiamo andare nel nucleo centrale della riflessione che stiamo portando avanti, ossia sottolineare che per poter considerare la persona come quella forma, quella realtà di soggetto che è in grado di sperimentare la propria libertà nel momento in cui compie un atto intellettivo completo, ci restituisce da un lato l'ordine degli affetti e dall'altro lato ci restituisce una possibilità di universalità e di assolutezza che non ci sembra di reperire nelle altre riflessioni che abbiamo esposto sinteticamente circa la filosofia contemporanea sul soggetto e sulla persona. L'atto è l'atto intellettivo completo, considerato nei termini virtuali della sua realizzazione, l'atto intellettivo completo, che dunque è anche un atto volitivo, l'atto intellettivo completo è un atto amoroso che viene ad essere sentimento intellettivo, che non si può sperimentare che con un atto intellettivo amoroso. In questo consiste la moralità della persona, consiste la centralità, la forza, il significato, il valore, la preziosità, l'unicità, la singolarità, l'individualità della persona umana. In questa prospettiva ci sembra che il dialogo-confronto vada in una direzione più che positiva, proprio perché tiene conto delle istanze proprie avanzate dalla De Monticelli e nello stesso tempo offre una strumentazione, una serie di elementi filosofico-teologici tale per cui si riesce a differenziare i significati dei termini che appartengono alla tradizione teologica e alla tradizione filosofica propria dell'Occidente e della cristianità e del percorso del cristianesimo nell'Occidente fino alla modernità, ed evitano che vengano risignificati questi stessi termini senza una snaturazione dei loro stessi concetti. E questi termini ancora vengono a dare una nuova luce, a dare una nuova possibilità di comprensione alla questione antropologica, alla questione sull'uomo, alla questione sulla persona, in questa lezione proprio in particolare riguardo all'atto. L'atto si presenta ancora una volta nella teosofia come quel lemma, quella parola chiave che da un lato permette la riconsiderazione della metafisica cristiana fino ai nostri giorni, compreso il tentativo della fenomenologia e della filosofia metafisica posto in essere da Karl Wojtyła e da tutto l'ambiente teoretico che si è articolato all'interno della sua elaborazione. Dall'altro lato, affrontare il termine atto, così come lo descrive Rosmini nella Teosofia, dà la possibilità di mettere la riflessione filosofico-teologica in dialogo con la postmodernità, in dialogo con la contemporaneità filosofica che da un lato pertinentemente porta delle critiche al modo tradizionale di scuola di esporre i concetti della prospettiva cristiana, cattolica. Dall'altro lato, di fronte a queste critiche che la filosofia contemporanea porta alla teologia e alla filosofia elaborate in seno alla teologia, la teologia e la filosofia stesse si riscoprono capaci di riarticolare in modo nuovo la realtà di cui fanno esperienza. E questo modo nuovo è proprio offerto dall'approccio originale di Rosmini che, come abbiamo visto, oltre a mettere in dialogo con la linea fenomenologica, mette in dialogo con la linea della metafisica tomista, come si è potuto osservare nell'atto d'essere in Rosmini, che ricalca, che è riformulabile anche, che è espresso in termini analoghi anche da Cornelio Fabbro, e ancora permette, come sarà nostra intenzione nel proseguimento del corso, di dialogare con la impostazione trascendentale. Perché a proposito dell'atto, l'atto intellettivo completo contiene in sé anche il tentativo di dare risposte, di dare soddisfacimento alle esigenze della svolta trascendentale che è iniziata in ambito tedesco all'interno della modernità, che ha portato a diverse forme, diverse riflessioni, non ultima anche quella di un tomismo trascendentale, non ultima anche quella di una ampia frequentazione di questo approccio filosofico all'interno della teologia. Potremmo dire a questo punto che realmente la parola atto, il termine atto, così come viene espresso nella teosofia, la parola atto ci permette di dare chiarezza alla proposta che andiamo facendo. Dare chiarezza perché atto è soggetto, atto intellettivo completo è persona. L'atto intellettivo completo, che è la libertà, si realizza nel momento in cui si sperimenta l'ordine, compreso l'ordine degli affetti. E si sperimenta l'ordine degli affetti nel momento in cui si coglie che l'atto intellettivo completo, che è appunto l'atto amoroso, che genera un'unione di compiacenza, è in grado di portare all'esperienza dell'essere morale quel sentimento fondamentale che fa del soggetto umano l'ente principio dell'essere reale. In questo senso ci risulta particolarmente significativo e illuminante, auspicando che anche da parte di coloro che stanno seguendo queste lezioni ci possa essere un feedback, un ritorno corrispondente rispetto alla chiarezza che ci sembra di aver individuato, una chiarezza che fa sì che noi attraverso l'atto possiamo rileggere l'antropologia teosofica rosminiana e attraverso l'atto possiamo mettere in dialogo l'antropologia teosofica rosminiana con la filosofia contemporanea e con le diverse sensibilità e i diversi punti di riflessione propri della elaborazione filosofico-teologica variegata all'interno della riflessione ecclesiale. Vogliamo così, per terminare, riesprimere, ridire questa ultima acquisizione finale che prelude alle ultime lezioni di questo corso, che ci ha portato ad individuare nell'atto quella parola chiave di ingresso e di rilettura nella teosofia di Rosmini, della sua prospettiva teosofica e antropologica, nella quale noi siamo entrati parlando di soggetto, parlando di persona, parlando di libertà, parlando di ordine degli affetti, parlando di sentimento fondamentale. L'atto è subietto, abbiamo visto nella riflessione rosminiana. L'atto è subietto nel momento in cui, andiamo a riprendere il termine nell'indice ragionato delle materie, l'atto è subietto nel momento in cui è atto come principio dell'atto e l'essenza qualitativa ne è il termine. Dunque, nel momento in cui noi consideriamo l'atto come principio, ecco che l'atto è il soggetto. Come dice Rosmini nel numero 1234, il soggetto è il principio dell'atto e l'essenza qualitativa il termine, ma la persona è quel soggetto che è anche termine dell'atto stesso, essendo la persona l'essenza qualitativa del principio dell'atto. E dunque, possiamo dire, attraverso l'atto noi acquisiamo la consapevolezza di chi è il soggetto e anche di chi è la persona. Quella particolare forma di atto intellettivo amoroso, che è un atto intellettivo volitivo, che è la libertà, ci permette di apprezzare come la libertà antropologica, la libertà dell'uomo, inesiste nella persona nel momento in cui la persona stessa riconosce che l'ordine degli affetti le permette di mettere in relazione il desiderio, la sete di libertà con la libertà infinita di Dio. E il confronto con la libertà infinita di Dio permette di valorizzare nella forma morale quell'inesistenza della forma reale dell'essere che è l'uomo, il soggetto, come ente principio della forma reale dell'essere. Dunque l'atto è la persona e la persona che è atto dischiude nella sua relatività o nella sua assolutezza, nella sua relatività o nella sua assolutezza, il discorso della relazione sussistente che è assoluta in Dio e che è partecipata come relazione sussistente relativa nella persona umana elevabile ed elevata per la rivelazione di Gesù Cristo alla partecipazione ancora più piena di questa relatività alla assolutezza della relazione sussistente che è la persona trinitaria.